Escursioni nel linguaggio del jazz. L'appuntamento con i protagonisti, la storia e gli approfondimenti legati al mondo del jazz, a cura di Rosa Maria Fumarola.
Buonasera amici, credo di avervi accolto nel migliore dei modi possibili, perché questo era Merceditas di Gato Barbieri. È un brano lungo, ma con Giuseppe Mollica, che alla regia siamo stati assolutamente d'accordo nel farvelo ascoltare tutto. L'avrete probabilmente riconosciuto. Parleremo di Gato Barbieri, ma diciamo che il focus questa sera, quindi il focus che riguarda l'argomento fondamentale di incursioni nel linguaggio del jazz di questa sera, è un altro. Ed è uno studio particolare che viene fuori dal grande Pierpaolo Pasolini. Mi spiego meglio. Nel 1976 viene presentato fuori concorso al Festival di Cannes il documentario, il suo documentario appunto di Pasolini, Appunti per un'orestiade africana. L'autore sottolinea di trattarsi di appunti, quindi materiale da utilizzarsi per la futura realizzazione di una trasposizione cinematografica della tragedia di Eschilo. Tuttavia questa trasposizione non verrà mai realizzata. Nella pellicola che si può visionare, la trovate tranquillamente su YouTube, interamente girata in Africa, Pasolini è voce narrante, però nella parte centrale cede il posto al sax del jazzista Gato Barbieri e dalle voci di Yvonne Murray ed Archie Savage, per riprendere poi la propria narrazione nell'ultima sezione. Allora, senz'altro siamo negli anni 70 durante i quali, da un punto di vista culturale, la sperimentazione è veramente a 360 gradi. Devo dire che io conosco la cultura classica greca e per i miei studi, insomma, devo dire che non mi aspettavo le considerazioni e le osservazioni fatte da Pierpaolo Pasolini, che mi hanno molto sorpreso. In buona sostanza, Pierpaolo Pasolini accosta la realtà della Grecia arcaica a quella dell'Africa a lui contemporanea, no? Ora, per capire esattamente che, diciamo, la ratio dell'operazione voluta e in parte realizzata da Pierpaolo Pasolini, dovete scusarmi, ma vi devo fare una brevissima sintesi di quella che è la trama appunto della tragedia di Eschilo. Ve la sintetizzo al massimo. Clitemnestra è moglie di Agamennone, si innamora di un altro uomo, Egisto, e quando torna dalla guerra di Troia, il marito lo uccide e viene ucciso. Il figlio Oreste vendicherà il padre ammazzando la madre e rientrando quindi in possesso dei beni paterni. Il giovane però sarà giudicato da un tribunale istituito da Atena e composto da uomini che lo assolveranno. Anzi, perdonatemi, lo assolverà il tribunale. Allora voi mi direte, starete pensando, ma che ci azzecca? Allora, in effetti, diciamo, soltanto chi effettua ricerche, ma comunque ha una conoscenza capillare anche delle trame della tragedia greca, può, diciamo, fare sviluppare un'opera creativa come quella fatta per l'appunto dal nostro Pierpaolo Pasolini. Allora, perché è importante questa tragedia di Eschilo? No, ve lo dico nella maniera più semplice. Come avete visto, in questa famiglia è tutto un ammazzarsi, no? E l'ammazzarsi del marito, poi la vendetta del figlio, eccetera, che però alla fine sarà salvato da un tribunale. Allora, per noi questo è normale, il giudizio da parte di un organismo terzo rispetto alle parti che vivono una controversia. In realtà credo che tutti voi sappiate che questo è un risultato raggiunto nei secoli, no? E, prima esisteva sostanzialmente la faida, la vendetta era legittimata e quindi il sangue lavava altro sangue. Per questo le tragedie greche sono per lo più infarcite di questa caratteristica, che è quella poi della vendetta e della faida in buona sostanza. E quindi chi si era macchiato di un delitto se lo portava per tutta la vita, e soprattutto questo delitto ricadeva sui figli e sulla stirpe. È evidente dunque che anzi la cosa della quale stiamo parlando è, come dire, è arcaico come modo di vedere, no? Per cui nel momento in cui Eschilo, alla fine di tutte queste ammazzatine, direbbero in Sicilia, salva il ragazzo, e che pure, diciamo, si è macchiato di un delitto gravissimo, lo fa giudicare appunto da un tribunale che non è poi lontanissimo, almeno nell'idea, nell'intenzione, non è lontanissimo dai nostri tribunali, no? E quindi terze parti che non sono interessate alla vendetta, che dovrebbero giudicare in maniera imparziale. E infatti questo tribunale, quello dell'Areopago, dunque ad Atene, decide di salvare il giovane. Ora, è questa la ragione per la quale Pierpaolo Pasolini è così interessato a quest'opera di Eschilo e non ad una di Euripide, perché quest'opera di Eschilo, che è a cavallo tra il periodo arcaico e quello classico, individua questo momento assolutamente nuovo, no? Che è quello appunto del tribunale, e che quindi all'interno del tragitto di sviluppo della società, ma soprattutto della civiltà, diventa un momento, uno snodo formidabile, fondamentale. Potrebbe essere paragonato per esempio alla Rivoluzione francese, ecco, giusto per intenderci. E prendendo spunto da questa ambientazione, che è quella della Grecia arcaica, di Atene arcaica, sostanzialmente vede una possibile rinascita negli stati africani della libertà e della giustizia, perché non dimentichiamo che sebbene attualmente l'Africa viva una condizione difficile e comunque di sfruttamento, lo sfruttamento non è sempre stato lo stesso, e comunque ci sono state fasi durante le quali si è potuto pensare ad una vera e propria primavera. Ecco, quella che ha vissuto Pierpaolo Pasolini e che narra in questa sua opera è proprio una primavera, un pensare che finalmente, con queste nuove classi dirigenti ispirate a una gestione, come dire, più occidentale del potere, ecco, ha potuto pensare che questo potesse risolvere una volta per tutte una situazione difficile, atavicamente difficile, come nel caso della Grecia. Purtroppo il tempo ci dirà che le cose non sono andate così. Ora, purtroppo io non posso farvi ascoltare i brani di Gato Barbieri, perché la qualità, che potrete assaggiare voi stessi, dei filmati è veramente pessima, quindi non aveva alcun senso. Per questo io li ho accolto con Gato Barbieri, ma con un altro brano. Gli anni in cui Gato Barbieri lavora con Pierpaolo Pasolini sono anni in cui lui è a Roma con la moglie e collabora a diverse colonne sonore. Rimane però uno sconosciuto, anche se comunque un virtuoso della musica, non soltanto della musica jazz. Ricordiamo che è argentino ed è nato nel 1932, purtroppo ci ha lasciato nel 2016. Ecco, con Gatto Barbieri siamo all'interno di quella realtà nella quale tutto sembrava possibile. Ora, va detto che io non so se è per questo che Pasolini immagina questo popolo africano, come dire, votato finalmente alla giustizia e alla libertà. So che però, diciamo, nella ricerca di Pasolini, gli ultimi sono dotati di una purezza morale che li contraddistingue. E questo è l'unico appunto che io mi sentirei di fare, l'unica cosa rispetto alla quale io non sono d'accordo con Pasolini. Cioè, per me moralmente l'ultimo in una società non è migliore degli altri, no? Per il solo fatto di essere ultimo, perché per me nessuno moralmente è superiore agli altri. Ora, detto questo, continueremo nell'analisi e diciamo così nella riflessione di quest'opera così interessante, che è un unicum, peraltro veramente poco a quest'opera poco si sono interessati, visto che comunque il nostro Pierpaolo Pasolini ha prodotto tantissimo. Su questa stessa però linea di pensiero, no? Scuola di pensiero, si è espresso il jazz. Vorrei chiarire una cosa. All'inizio, per esempio, chi conosce la letteratura, no? Il jazz all'inizio venne dalla scuola di Francoforte, per esempio, no? Marxiana come scuola, veniva giudicato una produzione borghese, no? Per cui all'inizio Pierpaolo Pasolini, come dire, ricordiamo che era comunista Pierpaolo Pasolini, non si interessò al jazz. Anzi, lui ha più di una volta detto che a casa sua non era mai entrato un disco jazz. Poi iniziano, inizia, diciamo così, proprio una corrente musicale che è interna appunto al jazz e che, come dire, utilizza, sembra interessarsi alle questioni civili, politiche. Ed è questo che fa sì che Pierpaolo Pasolini si innamori del jazz. Ora, chi sono questi autori che io ho ritenuto opportuno, dei quali ritengo opportuno parlare questa sera facendovi ascoltare uno o due brani ciascuno, ma anche qui siamo su 3-4 artisti, insomma. E come al solito ci sono state persone che stimo molto, come Andrea Maggiar, che mi ha segnalato giustamente Archie Shepp, ma su Archie Shepp, come tante volte dico e mi riprometto di fare, ci sarebbe, diciamo, da dedicare una intera trasmissione di incursioni, per cui senz'altro la faremo. A proposito, come dicevo, di questi autori che, come dire, hanno vissuto la stessa area e interpretato gli stessi segni, come dire, decodificati da Pierpaolo Pasolini, abbiamo anche altri autori molto, molto noti all'interno del jazz e molto impegnati. Oltre al nostro Gatto Barbieri, che addirittura comporrà un album che si chiama Terzo Mondo, e non possiamo non citare, e ascolteremo dei brani di coloro i quali farò i nomi: Sonny Rollins, Max Roach, e ovviamente non possiamo non parlare di Charles Mingus. Ora, si tratta appunto di una selezione, e partendo proprio da Sonny Rollins, io vi provoco. Il brano che state per ascoltare è un classico, è uno standard, che si chiama You Don't Know What Love Is, no? L'avrete sentito anche voi moltissime volte, un brano molto bello e un brano, diciamo, d'amore, un brano romantico. Ecco, però la mia sensazione è che questo brano riesce comunque a diventare veicolo di qualcos'altro per Sonny Rollins. Di Sonny Rollins, per Sonny Rollins spenderò volentieri qualche parola di più quando il brano sarà terminato, ma nel frattempo vi lascio a questo capolavoro che riconoscerete ed è You Don't Know What Love Is. Sonny Rollins. Thank you. You don't know what love is. Tu non sai che cos'è l'amore. Sonny Rollins. Il sax di Sonny Rollins rende veramente profonda questa interpretazione, che non appare romantica, ma appare come qualcosa di diverso, qualcosa di più, qualcosa di ascrivibile tutto sommato al discorso che stiamo affrontando in questa circostanza, in questa sede. Piccola parentesi, vi ricordo insomma che Sonny Rollins è vivente, che è nato ad Harlem nel 1930 e ha lavorato con tutti i più grandi, e grazie anche alla sua longevità è stato molte volte paragonato a Charlie Parker ed era molto rispettato da Miles Davis. Miles Davis riteneva che avesse all'inizio intrapreso una strada che lo avrebbe molto probabilmente, giudizio di Davis, fatto diventare diciamo assimilabile alla grandezza di Charlie Parker, ma che invece poi avesse scelto una strada che nonostante fosse comunque una strada diciamo per Miles Davis di valore, comunque lo aveva allontanato dalle grandi diciamo dalle grandi realizzazioni come quelle di Bird, Charlie Parker. Ora, nonostante questo giudizio di Miles Davis, che ricordo più di una volta vi ho detto che i giudizi di Davis, benché siano riportati dappertutto su Wikipedia, sulle riviste specializzate, in realtà lasciano il tempo che trovano, no? Perché Sonny Rollins in realtà è stato un po' come Bill Evans, credo di avervi detto in un'altra puntata, veramente un artista molto critico rispetto alla sua produzione, rispetto alla sua arte. Non gli interessava, almeno diciamo per la gran parte del tempo durante il quale ha lavorato assiduamente, rincorreva il risultato, non rincorreva il pubblico. Anzi, quando individuava una facilità del linguaggio che diventava troppo compreso, troppo facile, abbandonava quel linguaggio, ne inventava uno nuovo, e quindi era viveva la sua arte come continua sperimentazione. Io trovo che in questo, quindi, il discorso di Davis, ripeto, lascia il tempo che trova, forse perché non siamo tutti Miles Davis, no? Non riusciamo a capire, ma che cosa volevi da Sonny Rollins, che altro doveva fare, insomma, più di quello che ha fatto. In realtà Miles Davis era veramente molto selettivo, in realtà veramente di una certa epoca. Ci sono dei grandissimi maestri, sono davvero pochissimi, e per cui prendiamo, come direbbero i latini, cum grano salis questa osservazione di Miles Davis rispetto a Sonny Rollins. Siamo contenti che sia ancora tra di noi Sonny Rollins, questa leggenda, e continuiamo il nostro discorso su Pierpaolo Pasolini. Allora, il film, come vi ho detto, non fu mai realizzato. Appunti, quindi l'Orestiade africana rimase Appunti per un'Orestiade africana, però non cessa di essere un lavoro preziosissimo per comprendere appunto la grandezza di Pasolini. Quando noi ci imbattiamo in Pasolini, nei suoi scritti, le vicende relative alla sua morte si frappongono tra di noi e il suo lavoro, e ci impediscono una valutazione lucida, serena, equilibrata delle sue opere. Ma perché dovremmo ritornare su questo documentario? Allora, per una ragione semplicissima: perché ha ancora tanto da dirci, e su diversi piani, che però non vanno considerati separati gli uni dagli altri. Prima cosa, con Appunti per un'Orestiade africana noi abbiamo un racconto degli anni 70, il racconto di un'Africa vivissima e tormentata, il cui, diciamo così, che per taluni aspetti, solo per taluni però, riguardano, cioè alcuni aspetti riguardano l'Africa a tutt'oggi, anche se mutatis mutandis, cioè l'Africa è tutt'oggi travagliata, tutt'oggi sfruttata, ma in maniera diversa. Quindi l'attualità del dramma, comunque, del fatto che l'Africa sia sempre in una condizione drammatica, dovrebbe insegnarci, ma noi rinunciamo a comprendere guardando un oggi che in effetti da solo può raccontarci poco. Cioè, non è che non esiste, insomma, esiste la storia anche per l'Africa. E quindi questo studio fatto da Pasolini è anche importante, perché in realtà è collocato in un'epoca in cui l'utopia era possibile persino per l'Africa, ragazzi. Ecco, e francamente io credo che non sia totalmente calzante il paragone con la Grecia arcaica, a meno che non si voglia fare un volo pindarico e creativo, che in effetti i poeti come lui, come Pierpaolo Pasolini, potevano per l'appunto fare. Torniamo adesso invece agli altri autori che in qualche modo hanno avvicinato, proprio per il loro impegno civile attraverso il jazz, che appunto hanno avvicinato Pierpaolo Pasolini al jazz. E come vi ho detto, ce ne sono diversi, ma noi siamo come al solito costretti ad una selezione, e non possiamo però, cioè io ho ritenuto veramente opportuno comunque farvi ascoltare qualcosa di Max Roach, e ve lo propongo proprio adesso. E anche qui siamo di fronte, diciamo, veramente siamo di fronte alla grandezza musicale, alla padronanza del linguaggio, veramente a delle Ferrari della veramente delle Ferrari della musica. E per cui anche nel caso di Max Roach abbiamo un impegno molto forte per il suo popolo, molto forte per l'Africa. Infatti nel brano che sto per farvi ascoltare, che si chiama Freedom Now Suite, quindi vedete ancora una volta il riferimento alla libertà, e ascolterete una donna cantare. Noi nella scorsa puntata ci siamo molto occupati di donne e abbiamo discusso, abbiamo speculato su un tipo di canto che alle volte può essere ispirato esclusivamente al virtuosismo e diciamo lasciare talvolta il tempo che trovano. E invece qui, e siamo comunque nel 1964 per quel che riguarda questa registrazione di Max Roach, voi ascolterete una donna che canta, che urla, che esprime qualcosa senza alcuna forma di virtuosismo. Ecco a voi Max Roach, Freedom Now Suite. Thank you.
we're free. Rumors flying must be lying. Can it really be? Can't conceive it, don't believe it, but that's what they say. Slave no longer, slave no longer. This is Freedom Day. Freedom.
Alla batteria, e siamo di fronte veramente alla grandezza, ecco, una grandezza che io sono persuasa rimarrà dopo di noi come testimonianza forte di qualcosa, e da cui forse siamo tenuti fuori, anche se è stata questi pezzi sono scritti in un'epoca nella quale comunque si crede appunto nell'utopia, si pensa ad un'illusione, quella appunto della condivisione, che poi sarà in effetti abbandonata. Dunque, quanto a Max Roach, era nato nel 1924 e ci ha lasciato nel 2007. Ora, credo che insomma abbiate notato anche voi che all'interno di questo pezzo il pezzo poteva essere impreziosito da una componente virtuosistica, no? Del canto, ma così non è. Cioè lui fa cantare questa donna che non è più introdotta, non fa più parte del gruppo come tutto sommato era accaduto per le altre donne fino a pochi anni prima. Sembra godere, diciamo, di una parità maggiore, tant'è che è una voce di denuncia, esattamente come quella degli uomini che l'affiancano in questa interpretazione. Io ritengo eccezionale, insomma, questa testimonianza e anche articolata e profonda, perché per quanto riguarda questi brani, per esempio un brano come quello che abbiamo ascoltato, è un brano che ha fino a un certo punto una componente istintuale. Qui noi troviamo una componente ragionata che è più forte di tutto il resto, ma d'altro canto c'è questa consapevolezza che è importante in questo momento storico. Ripeto, siamo nel 64, e come dire, prevale sull'istintualità, per esempio prevale sull'interpretazione della musica che noi abbiamo nello swing, no? Divertimento per i bianchi. Qui abbiamo qualcosa di molto diverso. C'è stato già il bebop, quindi c'è stata questa rivoluzione musica nera per i neri, e quindi abbiamo qualcosa effettivamente di più profondo, di affascinante. Io sono comunque persuasa che questi musicisti, questi giganti, sarebbero stati tali anche se non fossero stati attraversati dalla contingenza razziale. Cioè, questo, il talento, diciamo, che con cui sono nati si sarebbe espresso in qualunque epoca. Certo, in qualunque epoca in cui qualcuno gliel'avesse consentito, ecco, perché magari in altre epoche no. Però insomma si tratta di talenti che a mio giudizio sarebbero emersi comunque, anche a prescindere dal fatto che si tratta di uomini di colore. Ora, torniamo al nostro discorso e rispetto a questi artisti che hanno ispirato l'avvicinamento di Pierpaolo Pasolini al jazz, e dobbiamo senz'altro citare Charles Mingus, che è una figura controversa da molti punti di vista, un gigante inarrivabile, e lo vedremo tra un attimo, infatti ascolteremo un paio di brani suoi, e un gigante che si serve di molti linguaggi, che è anche impegnato da un punto di vista civile, che ha subito molto lo stigma dell'essere nero, peraltro anche lui, come Billie Holiday, visto male, come troppo chiaro dai neri e troppo scuro dai bianchi. Prima di ogni altra cosa, io credo sia opportuno immergerci nel mondo, nelle note di Charles Mingus. Vi lascio alla celeberrima Pithecanthropus Erectus. Mi dovete scusare, spero che vi facciate una ragione, che ho più difetti che altro. Comunque, questo è Charles Mingus, buon ascolto. Pitecantre pu... Va bene, mi sento come Gigi Proietti in fischio maschio. Va bene, detto questo, era Charles Mingus. Ora, Charles Mingus ci piace, non è piaciuto soltanto a noi, ha esercitato un grande fascino su tutti. E ricordiamo che anche il mondo che non era legato al jazz, come quello di una folk singer come Joni Mitchell, in realtà è stato trascinato, come dire, dall'affascinazione così misteriosa, appunto, di Mingus. Io ho riflettuto sul tipo, diciamo, di musicalità, di jazz che ci propone Mingus, certamente coadiuvato dai tempi che lo hanno consentito. Vi ho già detto, e ne stiamo parlando per questo, che è sempre stato molto politicamente impegnato, un uomo molto ambizioso, un polistrumentista, ma soprattutto una grandissima fantasia e una grandissima consapevolezza e memoria storica. Perché dico questo? Ascolteremo un altro brano suo, e la cosa che spicca, la cosa che emerge ascoltando la musica di Mingus, è l'accostamento, come dire, di molte fratture. E quindi attraverso i suoi brani lui giustappone tutta la storia del jazz. Quando lui fa jazz si sta portando sulle spalle tutto il patrimonio jazzistico che è stato prodotto fino a lui. Ma non basta, perché questo, tutto sommato, molti lo possono fare, attenzione, ma non tutti comunque, come lo ha fatto Mingus, con l'originalità con cui ha saputo farlo, ma ha aggiunto anche la sua interpretazione, ha lanciato il sasso, ha dato il suo contributo al nuovo. Che cosa si può chiedere di più ad un artista? Da un punto di vista di creatività, siamo di fronte ad una fantasia veramente incredibile. Da un punto di vista di conoscenza storica dell'arte che lui produce, non gli si può dire nulla. E infine anche questa volontà di innovare, di mandare avanti questo messaggio affinché questo genere non muoia. Ecco, è stato il contributo dato da Mingus al jazz, è stato questo. Credo che più di questo non si potesse fare. Quanto a lui, è stato un uomo, come dire, abitato da molte contraddizioni. È stato un uomo molto violento, che ha picchiato le donne con le quali si è accompagnato. Insomma, come al solito, noi ci stiamo occupando, amici di arte, non ci stiamo occupando di vicende private, e anche perché ci sono delle contingenze che sono lontane dalle nostre. Voi mi direte, vabbè, nulla di nuovo, visto che le donne sono picchiate e uccise anche adesso. Sì, ma erano contesti diversi, che avevano ragioni diverse. Quindi noi possiamo dire tutto il bene possibile e di più dell'arte di Charles Mingus e del contributo che ha dato alla musica e al suo popolo. Quanto ai comportamenti privati, non è questa questione. Insomma, io poi non faccio il parroco per mestiere, ecco, per cui non è non mi devo occupare di morale. E detto questo, proprio per, come dire, per il peso, per la caratura di un artista come Mingus, e per il fatto che anche lui abbia scelto di infarcire il suo discorso con la politica, con i diritti del suo popolo, ho deciso di farvi ascoltare un altro brano, per cui vi lascio al secondo brano, secondo e ultimo brano di Charles Mingus, Love Chant. E questo era il secondo ed ultimo brano di Charles Mingus, Love Chant. Ora vi ricordo che Mingus era nato nel 22 in America, negli Stati Uniti, però è morto in Messico nel 79. E io credo che a questo punto, avvicinandoci alla fine di questa trasmissione ibrida, no? Come nella nostra migliore tradizione, no? Di fare un po' come in apparenza ci pare, cioè legando per associazioni anche generi d'arte diversi, ci avviciniamo anche questa volta alla fine. Io devo dire, sono molto felice di avervi parlato di questa piccola, diciamo, scoperta, ma non è una scoperta, voglio dire, se sta su YouTube non è senz'altro una scoperta mia, però di una cosa della quale si parla poco, tutto sommato si parla, perché poi la pellicola di Pasolini non è stata mai realizzata, quindi è rimasto solo come un progetto, però siccome è così pieno di spunti e siccome questi spunti possono essere decodificati, interpretati e fatti nostri, io ho ritenuto opportuno come dire, parlarvene, condividerli, e io trovo sempre che poi questo consenta un effetto in qualche modo sorpresa che ci apre e ci consente di apprendere. Ecco, cioè alla fine dei generi, come dire, la contaminazione autentica, vera, permette anche un apprendimento autentico, no? Siccome qui noi non facciamo scuola, vi trasmetto quelle che sono, insomma, le mie sensazioni e la mia esperienza in ambito culturale e nella fattispecie musicale del jazz, però nella mia esperienza, nel momento in cui esiste un effetto sorpresa, c'è da parte dell'altro interlocutore, di chi ascolta, in questo caso purtroppo ascolta soltanto, c'è un'apertura nuova, maggiore, proprio perché è frutto di una sorpresa, e quindi c'è la possibilità che un messaggio, qualunque messaggio, anche quello tutto sommato così peculiare, così particolare, che addirittura pesca la Grecia, pesca dal patrimonio culturale della Grecia arcaica di Eschilo, e può come messaggio passare, e chissà che questo non possa essere uno spunto per voi, per interessarvi non solo ed esclusivamente di jazz, ma passare anche all'approfondimento, se non l'avete già fatto, di Pasolini. Ma io andrei oltre, appassionatevi, lo dico da persona che sta cercando, insomma, di finire i propri studi, la mia seconda laurea in archeologia, per cui appassionatevi della vostra storia, perché potrete sapere moltissimo di quello che siete, e la vita potrebbe sembrare meno inutile, meno vana di come in realtà sembra, e forse è, però se le cose non si sanno è più pesante la vita. Magari è così per me, non è così per voi, però l'ho detto, va. Dunque, a questo punto, come dicevo, siamo alla fine della trasmissione, e ho deciso di terminare ancora una volta con un brano di Gato Barbieri. Pasolini era molto attratto da questa figura, e per cui, come dire, utilizzò il sax di Barbieri per l'intensità, perché a suo avviso rendeva la tensione del dramma moderno, quello appunto dell'Africa contemporanea, contemporanea appunto a Pasolini. Ora, sono anche dispiaciuta per il fatto che le voci di Von Marey e Archie Savage non le abbiate potute sentire, le troverete però anche se in qualità purtroppo pessima, su YouTube. E devo dire che ha pensato, dunque, in Eschilo è profondo il pathos di certi personaggi, di certe azioni, e scegliendo Gato Barbieri, come al solito ha rivelato Pierpaolo Pasolini una lungimiranza, diciamo, ci ha visto lungo, ha capito che quel pathos poteva essere ben espresso da Gato Barbieri. Tutti questi elementi, diciamo, che vi ho narrato del documentario ci permettono di concludere con un'osservazione. Dunque, l'operazione di attualizzare la tragedia greca, che diciamo, è stata fatta da molti, perché? Perché ha delle caratteristiche universali, no? Noi, quando usiamo l'espressione classico, la usiamo perché intendiamo qualcosa che ci narra di messaggi, di valori, di contenuti che sono ancora adesso attuali. Ora, non c'è niente di più classico della tragedia, no? E certamente ci sono tragedie, opere che a noi non sono pervenute, perché c'è stata chiaramente una selezione dovuta all'intervento delle varie classi dirigenti, soprattutto quelle legate alla religione. Il cristianesimo ha voluto che alcune cose fossero mantenute, altre no. E però io vi posso assicurare che da qualunque parte si stia, cioè sia che si abbia una posizione laica oppure, come dire, religiosa, uomini che hanno agito per il meglio ci sono stati, per cui la selezione, cioè far arrivare a noi dopo secoli e secoli Eschilo, no? E stiamo parlando di epoca arcaica, cioè stiamo parlando del VI secolo avanti Cristo. Ora, farlo arrivare fino a noi significa che c'è stato qualcuno che ha capito che quello che Eschilo stava dicendo aveva un peso e un'importanza che, per quanto potesse piegarsi, come dire, all'utilizzo di un'epoca, di una nuova classe dirigente, rimaneva inalterato nella sua grandezza. Ecco, l'operazione di attualizzare la tragedia greca viene fatta continuamente e riesce continuamente, no? Cioè, voi vi trovate sempre a teatro Euripide, non c'è, come dire, quei messaggi rimangono validi, per cui, ecco, io spero che questa trasmissione, oltre che come approfondimento jazzistico, vi abbia potuto, come dire, stimolare all'approfondimento proprio della tragedia greca, una qualunque, prendetene una qualunque, e andate a guardare le narrazioni, i personaggi, ne rimarrete davvero affascinati. Ora, questa attualizzazione della tragedia che fa Pierpaolo Pasolini è senz'altro, come dire, un'operazione del tutto particolare e rimane un unicum. Ci permette infatti di capire in maniera particolare Eschilo, ma ci permette anche, a mio giudizio, di capire Pasolini. Cioè, forse perché conoscevo bene Eschilo, ma conoscevo anche bene Pasolini, in realtà la scelta di, come dire, di far apparire come assimilabili l'Atene arcaica e l'Africa a lui contemporanea, a Pasolini contemporanea, e, come dire, mi racconta di più di Pasolini e del suo tempo. Ovviamente è un messaggio che noi fino a un certo punto possiamo considerare storico, perché ci troviamo di fronte ad un poeta. A mio giudizio, infatti, nonostante i giudizi più volte espressi da Pasolini riguardanti la classe politica con la quale lui regolarmente si scontrava, in realtà il, come dire, il valore che io riconosco, che gli riconosco come più pesante, è quello della creatività poetica, non è uno storico, non possiamo considerare Pierpaolo Pasolini uno storico. Ma detto questo, torniamo ancora una volta al jazz. Io prima desidero ringraziarvi davvero per la pazienza. Come si fa ad ascoltare una che passa da Pasolini ad Eschilo e poi al jazz, e Max Roach e Gato Barbieri? Insomma, se inizierete ad odiarmi, io, come dire, vi scuserò senz'altro. Però, siccome, diciamo, mi dovete dare un'altra possibilità, e questa possibilità è data dall'ultima proposta che vi faccio, che è appunto Gato Barbieri, che, come abbiamo visto, è stato molto amato e molto apprezzato anche da Pierpaolo Pasolini. E saluto con molto affetto colui il quale mi affianca fedelmente e nel migliore dei modi possibili, e cioè Giuseppe Mollica. Saluto tutti voi e vi do appuntamento ad una nuova puntata di Incursioni nel linguaggio del jazz la prossima settimana alle 21.30. Vi ricordo che andiamo in onda anche in replica il giovedì e la domenica alle 15.30, e vi lascio a questo capolavoro di Gato Barbieri, Bolivia.